Bene, abbiamo invocato lo Spirito Santo su questo nostro momento di meditazione, di preghiera, col tema la pazienza come avete scelto voi. Immagino che ci abbiate meditato molto. Comunque, magari rileggiamo un momentino insieme questi appunti che ci possono aiutare a entrare nel tema e nella meditazione, per condividere le nostre esperienze. Questo è dal ritiro che è stato fatto a San Lazzaro, come sapete, c'è qualche anno, è del 2009, sempre attualissimo, come tutta la parola. Vivere la pazienza significa mettere robuste redini intorno al collo del nostro io, sempre scalpitante di pretese, insofferente di fronte ad ogni ostacolo, ai propri progetti, buoni o cattivi. La pazienza è quel freno salutare che previene l'imprudenza, permette la riflessione serena di fronte alle scelte, elimina ogni scriteriato azzardo e si fa maestra di successo delle migliori imprese. Le mille buone occasioni, le sante ispirazioni, nascosti agli occhi impazienti, che per loro natura sono anche distratti, si rivelano a chi sa guardare con pace, se necessario attendere, o anche agire tempestivamente se lo richiede la situazione, non la mia impazienza. La pazienza non è lentezza o pigrizia, ma calma e riflessione, disponibilità al bene, superamento dell'egoismo, amore alla verità e all'umanità. E come ci ricordava San Paolo nell'inno, la carità è paziente. E non vado avanti a leggere tutto questo, perché adesso volevo sentire appunto le vostre riflessioni su questo. Poi possiamo farci ancora aiutare dalle altre cose che abbiamo preso sull'argomento.
Sono pupacchioni, vabbè. Io ho letto quello che c'era sul sito e poi dopo mi sono ascoltata Padre Mario, che è fantastico come sempre, e le cose che mi hanno colpito è che praticamente la pazienza vuol dire mettere delle grosse redini al nostro io, che non è facile, perché noi pensiamo sempre che sia distrutto, invece viene sempre fuori come non so cosa. E poi una cosa che mi ha fatto capire di non avere fretta, perché la fretta praticamente porta all'imprudenza, Padre Mario dice, e allora mi sono rivista un po' dentro e dico, ecco, io vedo sempre, invece vorrei dare un attimo, cioè con calma, meditare le cose e vedere effettivamente come reagire, non di impulso, perché poi mette sempre questa reazione. E quindi ho meditato tanto, perché poi ho meditato anche sulla pazienza di Dio con noi, la misericordia che Dio ha con noi. Il Padre Mario dice la pazienza di Dio, di Giobbe, in effetti è ancora più grande, perché cioè, se uno pensa che lui è così buono, misericordioso nei nostri confronti, ha una pazienza incredibile per ogni cosa che facciamo, che ci giustifica sempre, cioè ti dice Signore, cioè io mi sono detto quanto grande era il Signore. E poi ho ricollegato anche alla pazienza con noi stessi, perché dobbiamo avere pazienza anche con noi stessi, superare delle cose che no, tutto subito no, e allora dici, allora devo pazientare anch'io una cosa per volta e poi arrivo al Signore. E un'altra cosa che anche mi ha colpito di Padre Mario quando parlava, lui diceva appunto, fatela sta preghiera, Signore prendi la mia mente e donami la tua, Signore prendi il mio cuore e donami il tuo. E io credo che sia una delle preghiere più belle, perché ti cambia e...
Perché lo fa?
Perché lo fa davvero.
Non sono delle parole no. Che diciamo così, no. Adesso no. E delle poi, parole che ottengono, sì, quello che dicono.
Sì. Cioè, proprio, cioè, ti rendi conto che mentre tu chiedi questa cosa, infatti lui fa un riferimento che mi piace tanto, di Santa Margherita la Cocca, dice: prendimi come sono e restituiscimi come vuoi, che è una frase stupenda, cioè lui ti trasforma, lui ti cambia piano piano, sei tu che devi avere pazienza con te stesso. E poi un'altra cosa che mi ha colpito, ma non so se c'entra molto con la pazienza, che ascoltavo l'audio di Gigliola, della reciproca condivisione che hanno fatto, è cercare Gesù nei fratelli. Anche questa diventa pazienza per me. Perché?
Certo.
Ah, ecco. Perché
provi.
Sì, no, ma è vero, perché non è facile vedere nell'altro Gesù, cioè almeno
lo devi cercare con pazienza
e
con la fiducia,
ragazzi,
con la certezza che c'è e con la fiducia di poterlo trovare
e
col desiderio di estrarlo, si fa per dire, e di far sì che anche il fratello lo veda.
Però si fa fatica, perché a volte, come diceva Gina, anche Paletta, e dicevi: io lo cerco, ma dov'è che ti nascondi? E allora giustamente dici: pazienza, che prima o poi viene fuori sto Gesù. E dobbiamo fare questo allenamento continuo, perché, come dicevi tu, tra l'altro, se tu ti alleni in continuazione a cercare il bene dell'altro, è più facile poi non vedere solo le cose brutte, perché a volte siamo... Cioè tu vedi fratello e dici: ah, questo, quello non mi piace, questo, quello invece...
E poi scopri che magari ti stai specchiando, non ti piace. Sì, abbiamo detto.
È vero. Quindi, e allora uno medita, no? Vedo del fratello questa cosa, vuol dire che c'è qualcosa di me che non mi piace. Quindi porto pazienza con me, porto pazienza con lui.
Bene.
Sono i nostri difetti quelli che ci danno fastidio negli altri.
Sì, è vero.
Perché ci li mettono davanti e noi vorremmo
scansare. È vero. Hai finta che non dici c'è. No, ma tu sei lui che hai fatto così. No, è vero. E poi un'altra cosa, mamma mia quanto parlo oggi, un'altra cosa che il Signore dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Allora mi sono detta che lui dice, Padre Mario dice, la radice della sapienza, ma in effetti è vero, perché se tu impari a essere umile e mite, tu hai la pace. E tu hai, poi è più facile che Gesù, cioè, prenda forma in te, prenda vita in te. Cioè, che tu incarni Gesù, stai incarnando. Poi mi sono anche questo, sono andata a cercare la soluzione. Però, ecco, allora occorre chiedere proprio la mitezza e l'umiltà. E poi quando parlava anche della quanto è paziente il Signore, perché lui è prigioniero nell'Eucaristia, e lì ti si apre un mondo proprio, cioè tu dici: lui è lì, sempre lì, paziente, che ti aspetta, e noi invece giriamo l'angolo e giriamo strada a volte, no? E quindi è sempre lì che è pronto ad aspettarci.
La considerazione che ho fatto io era proprio, riguardava la prigione. Io non consideravo la prigione come un atto di misericordia di Dio che ci portava alla pazienza, a esercitarla la pazienza, perché che significa essere pazienti? Significa alla fine riflettere, pensare, non lasciarsi prendere dall'istinto, dal momento, dalla difficoltà, fare le cose con cognizione di causa. E in qualche modo, per una persona impulsiva, non reagire utilizzando l'impulso significa stare in prigione. E questo stare in prigione, quello che effettivamente la considerazione che è stata fatta, è un atto di misericordia. L'atto di misericordia che poi ci fa dono della pazienza, che è un dono. E questa cosa io non l'avevo assolutamente considerata. Non avevo considerato che il Signore è stato prigioniero durante la gestazione, è stato prigioniero i 33 anni di vita sulla terra e continua a essere prigioniero nell'Eucaristia. Queste cose non le avevo assolutamente prese in considerazione. E quindi quanta pazienza ha dovuto avere lui.
Ma quanta ne ha ancora, perché se dobbiamo incarnare lui, cioè ne ha il Signore di pazienza con lui.
E poi quello che tu dici appunto è un atto di... La prigione, perché non seguo l'impulso, eccetera, noi possiamo anche dire che è un bel chiodino messo al nostro io, certo, nella divina volontà. è la croce di luce ancora, no? Comunque sì.
E poi l'altra cosa dello star zitti, quando il Signore di fronte a Pilato a un certo punto dice tutto quello che deve dire, e quando gli chiedono di dire ancora qualcosa lui tace, perché cosa deve dire ancora se tutta la verità è stata manifestata? E allora quel silenzio, molto spesso noi che esercitiamo la pazienza relativamente, falsamente, perché stiamo in silenzio, ma coviamo rancore nel silenzio. Invece, se quel silenzio diventa rivelazione, quindi vita, vivere la rivelazione di Dio, non è più un silenzio fatto di rabbia e di rancori, ma è un silenzio pieno di pazienza, che è un'altra cosa.
Ma poi si sente, si avverte, no?
Sì,
il silenzio ha un peso e un rumore. È vero, proviamo a avere qualche problema in famiglia, proviamo a non averlo, siamo in silenzio, che pace, no? Oppure siamo in silenzio e come pesa quel silenzio, no? Che aspetta di essere interrotto da qualcosa che rimetta a posto le cose, vero? Cioè, quindi il silenzio non è molto, il silenzio parla, il silenzio pesa.
Il silenzio riempito di rivelazione di Dio che ci aiuta a individuare la strada da percorrere, che non pesa, che non ci fa sentire il disagio di una parola non detta e la rabbia accumulata.
A me colpisce quello che poi viene, che il Signore spiega a Luisa a proposito del dramma che hai detto tu, che dice il suo non parlare ancora è un atto di misericordia, sì, per non caricare ulteriormente con la creatura di un no detto al Signore. E questa è una cosa grandissima, perché la donna vecchia era capace di stare in silenzio, ma spesso lo faceva, come dici tu, non covando il rancore, ma dicendo: guarda, non vada bene, forse era anche peggio,
con superiorità, non mi degno,
sì, guarda, non vada bene, sì, tanto sì, sì, sì. È terribile questa cosa. Io quando ripenso alla donna vecchia che faceva così, dico: Signore, meno male che tu cancelli e dai una pagina nuova, perché c'è da mettersi mano non sotto il tappeto, come le talpe, un buchetto più sotto.
Figli cari, chi muove la vostra lingua a pronunciare così in fretta parole che un attimo dopo vorreste non aver mai detto? Fate bene a pentirvi di ciò che avete detto, meglio ancora tacere. Tacete e ascoltate, ascoltate e imparate. Nel silenzio Dio vi ammaestra e vi plasma. Il silenzio vi protegge. E mentre cresce la vostra pazienza, dominate la vostra terra. La lingua che pronuncia la parola di Dio taccia ogni parola che non possa essere benedetta. Date vita alla divina volontà e poi maternamente, con infinito amore, vi benedica, un messaggio della mamma. Questo mi è sembrato che proprio si collegasse a quello che dicevi tu. Adesso andiamo pure avanti.
E io, vabbè, anche ho meditato tantissimo su quello che diceva Filomena, e niente, in questo ultimo periodo mi è capitato di essere più paziente, e senza accorgermi, senza che io me ne rendessi conto, però vivevo proprio una pace interiore, spero di essere ancora, a parte questi due giorni. Le cose sono cambiate, sia con Enzo che con mio figlio, che inizialmente c'era più un ambiente teso, perché probabilmente il primo errore, la donna vecchia, spero molto vecchia, il primo errore, quella pazienza però rancorosa, no? Cioè, quindi quell'impazienza frenata, non era pazienza.
Sì, ancora.
No? Esatto, e quindi lì così, no? Tu dici: vabbè, te la lascio passare, io sono paziente. Non è vero, perché sei così, cioè, voglio dire, no? E questa atmosfera in casa si respira, ovunque si respira, anche in mezzo alla strada la vedi, no? Una cosa che ha dato fastidio, quindi tu. Invece è diverso viverlo, io penso sia stata la preghiera, perché io merito zero. E viverlo proprio con una serenità che non mi appartiene, con una serenità diversa proprio e anche educatrice, me ne sono resa conto dopo, quando a casa ho visto proprio più serenità, mio figlio che all'inizio se faceva un errore, anche una cosa poco piacevole, però lasciata proprio perdere, no? Sì, non è giusta, però vabbè, va bene così. E si vedeva proprio la misericordia, cioè sul volto, no? E vedere mio figlio che da teso che era da un suo errore, e anche stare meglio, rilassarsi, quindi a casa l'ambiente si è davvero rasserenato e io dopo mi sono resa conto che tra misericordia, insomma, mi vivo la pazienza. E allora ho fatto proprio
perché
questa...
quando poi ti viene data come dono, ti rende intangibile.
Esatto, e poi
progressivamente.
Anche, ed è incredibile proprio vedere quei gesti che prima mi davano tanto fastidio, adesso fare un sorriso, cioè avere misericordia e meditarla dentro e pregare, Signore, cioè fa che capisca, che le, ma con amore.
Sì,
cioè,
non, certo, non è se c'è da correggere qualcosa che giusto dire.
Sì, no, no, lo dico. Certo. E anche mio figlio appunto che adesso ha 25 anni vuole andare via di casa, quindi vuole andare a vivere da solo, fare questa esperienza, ho fatto proprio questa preghiera perché ho visto questo cambiamento e ho detto Signore dammi più tempo per far sì che io possa rimediare a tutto il passato, perché cioè, anche educandolo con rigidità su tante cose, è rigido anche lui, no? Cioè c'è un errore, no, non si fa, pazienza,
sì,
appunto così. E volergli trasmettere, voglio prima che vada via proprio trasmetterglielo, no? Come quando l'ho cresciuto con una certa morale, quando era piccolo, voglio che sia sua, che il Signore mi dia questa grazia di trasmettergliela in questo tempo che mi rimane di stare in casa con lui, di trasmettergli questa pazienza che poi si trasmette davvero a tutti. E spero soprattutto di poterla mantenere, perché in Quaresima il giorno venerdì santo ero isterica e quindi mi sono resa conto, ho fatto due atti di pazienza che proprio mi hanno pesato come un macigno, la differenza da quando succede qualcosa, quando c'è qualcosa che sbagli, prima magari non mi accorgevo perché dicevo ma è giusto, l'ho corretta, è stata così, ha fatto. Invece adesso proprio mi pesa tantissimo perché ho capito che non è quello il modo, comunque sì, anche sì. Di educare, di riprendere, di fare, di insegnare ad altri, no?
Perché... Come insegnava Gesù.
Esatto.
Che tu vedi non c'è mai una parola, anche quando se vogliamo è duro, nel senso che è la verità e quindi sì. Dice volete andarvene anche voi, perché la verità non certo. Si può cambiare. Però mai con qualcosa contro.
Esatto.
No? Sempre sì. Sì, sì. E quindi lui ci insegna, no?
Esatto. E quindi. E poi la parte dove dice di Giobbe, dell'invidia del demonio, no? Proprio mi rendo conto quando c'è un ostacolo, no? Anche da parte degli altri. A un certo punto c'è qualcuno che si comporta in maniera strana e mi dà addosso contro, a me sembra quasi che il demonio lo usi,
sì.
Usa una persona più debole o più portata, più che, per venirmi contro. E quando mi è successo, ma proprio non so come ho potuto vederlo così chiaramente.
Per grazia. Così,
e io ho pregato per questa persona e cioè proprio, ma davvero tranquilla, perché ho capito proprio come lui usa le persone, non solo me, cioè perché ovviamente ha avuto modo di usarmi, no? Però come usa poi anche una volta che tu sei più vicina al Signore, cioè c'è uno sguardo diverso, uno sguardo davvero ti toglie un velo e riesci a vedere cose che prima...
Ti accorgi che il nemico non è lui,
esatto.
Ma che eventualmente... è una vittima,
esatto.
Noi possiamo decidere esatto. Di diventare anche noi vittime oppure di diventare strumenti di redenzione per tutte e
esatto.
Due.
Esatto, con questa persona mi è capitato proprio così, di vedere che anche lui, cioè lei, una vittima usata. Poi adesso mi viene, grazie a questa apprezzo, mi viene anche più facile pregare per gli altri, magari sforzandomi, perché per il nemico non è mica facile, no? Però vedo che sforzandosi arriva sempre poi più naturale, più...
Per quello che apparentemente è il nemico, quando si converte viene risolto i problemi.
Sì. Ma forse
Umberto voleva pregare per il diavolo i primi tempi.
Ah, ecco, andava alla radice. Lui.
Preghiamo per il diavolo e abbiamo risolto tutti i problemi.
Infatti, ed è vero, ti accorgi, no? Un po' come sai, la volta scorsa, che sia tu che io facevamo fatica a pregare, io per Totorina ho pregato poi per lui. Sia tu per altri, invece davvero come pregare, cioè è più conveniente davvero pregare per queste persone, più sono sbagliate, più
sono quelli che hanno più bisogno,
bisogna pregare, certo. E...
che pregare per i buoni, i belli e giusti, sono capaci tutti, ma ne hanno tanto meno bisogno degli altri,
esatto. E soprattutto perché il Signore, so, adesso ho ripreso a fare per la Quaresima, invece sono solo la terza ora, però ho ripreso a fare le ore della passione, che anche queste comunque mi hanno aiutato in questi giorni a comprendere di più proprio che i sentimenti del Signore, cioè non è quello che bisogna fare in maniera, prima era più automatica del tipo bisogna far così, invece essere coinvolte
dentro
è diverso. Sì. È proprio vedere che Gesù fa male quella persona, una persona sembra cattiva o sembra, dico, no, cattiva, ok, e quindi noi la trattiamo, ci allontaniamo, e a lui fa dispiacere.
Il messaggio della Quaresima l'avete letto?
Io li ho letti tutti quelli,
era nel foglio dell'ultimo incontro di Padre Mario, non l'avete letto?
No, glielo ho mandato.
E neanche l'abbiamo qui a portata di mano. Più meditate la mia passione, più entrate nel mistero dell'amore che vi ha salvati attraverso il mio sacrificio. Più si ricolora quell'immagine che avevate perso e io vi ho restituito nel dolore, come nel dolore nasce ogni vita nuova. Non vi accada di allontanare dalla memoria la mia croce. Allontanereste ogni bene per voi. In lei risiede ogni speranza di futuro per ogni creatura. Ricostruisco la vostra immagine deformata dal peccato, rinnovata sulla croce e non altrove. Accoglietela vivendo in memoria di me. Cammino in voi e vi benedico, Gesù. Quella riflessione noi l'avevamo mercoledì alla preghiera, comunque c'è, perché è il ritiro che ha fatto Padre Mario, così. E mi sembra che sia molto importante questo, no? non possiamo assolutamente dimenticarci. Adesso tu dici faccio l'ora della passione perché è Quaresima, noi le facciamo da anni tutti i giorni,
con
rari momenti in cui proprio magari si riesce, oppure magari vabbè il giorno di Natale non l'abbiamo fatta, ma è anche logico, penso, no? Insomma, ma altrimenti sempre, e tutte le volte poi scopri, perché poi quella di Luisa, come abbiamo già riflettuto una volta, mi sembra anche Maria lo sottolineava, ti porta proprio a vedere cosa ripari anche,
sì,
no?
Ecco.
Questa riflessione così dettagliata, così secondo, sì, i vari momenti, è un aiuto grandissimo.
Sì, sì,
e poi ci sono tutte queste promesse del Signore che attraverso questa preghiera nella Divina Volontà, e non possiamo immaginare né vedere adesso il bene che si riesce a fare. E poi un promemoria da Luisa. E il mondo si è squilibrato perché ha perduto il pensiero della mia passione, diceva Gesù in Luisa. Perché in effetti se ti allontani da quella che è la passione di Gesù, che poi è la resurrezione, cioè è chiaro,
sì,
che c'è la
fatto,
resurrezione,
sì,
però la passione di Gesù è la fonte della vita, è il paradiso riaperto, quindi c'è la sofferenza e tutto, ma è gioia. Allora se noi ci allontaniamo dalla fonte della vita, della gioia, della speranza, dell'amore, eccetera, eccetera, abbiamo perso tutto. E per questo ci dice state ben legati e non vi dimenticate, perché?
Sì, io ancora prima di sapere che ci sarebbe stato poi l'audio di Don Mario, e quindi mi stavo preparando così sulla pazienza, ho detto però adesso è da tanto che leggiamo le ore, e quindi lì veramente troviamo tutti, no, se volessimo, ma sempre faticoso, ma troviamo tutti gli strumenti, non so come dire, no? Per essere così come Gesù ci vuole. Penso che la passione mette davvero tanto in risalto, la pazienza, almeno è così, ma però poi come dire, ha dato questi frutti in me, la pazienza, la misericordia, il perdono e anche l'obbedienza. Mi impressiona sempre, no, quando mi chiedono di mettersi sulla croce, e lui proprio, no? C'è scritto da Luisa,
sì, sì, sì.
Ed è veramente...
Ma poi lui era impaziente nonostante il colore.
Sì, impaziente poi di abbracciare la croce.
No? Cioè, da qualche parte, non so, c'era anche il paragone come la donna gravida che è impaziente, che rimane i dolori, perché sa che comunque partorirà una vita, no? E qui c'è anche l'accenno che ogni vita nuova nasce nel dolore, no? Lui doveva dare vita al mondo, per cui...
E poi in questi giorni mi è capitato di leggere una frase, non so, di chi fosse, io sto alla bussa, io sto alla porta, busso e aspetto, no? Anche questo, non so, ci ho proprio meditato tanto, perché a volte, almeno a me capita...
Il Vangelo?
Ah, sì. No, davvero, mi scuso. Giovanni?
Adesso non allora, esagerare.
No, poi voglio cercare di scrivere.
Sì, se qualcuno mi apre...
E anche quello è proprio la pazienza di Gesù, sì. Perché a volte noi sentiamo, no? Magari passo davanti alla chiesa, dico beh, entro un attimo, poi dico no, che ho da fare, no? E quindi poi dico, lui è lì che mi aspetta, invece io ho sempre altro da fare, no? Però Gesù è sempre lì.
Cerca di fare tutto quell'altro insieme a lui. Come ci è chiesto, come ci è promesso, come ci è concesso. E tutto diventa più semplice, più leggero, più illuminato. È solo un vantaggio per noi, come si diceva prima.
Come Enzo che oggi ha fatto la pizza nella preghiera prima della...
Insomma, io sono poco riflessivo, no? Sono molto istintivo, cioè o comunque vivo questi piccoli barlumi di luce o di negatività nella vita quotidiana. Perciò io mi rapporto sempre, faccio gli esempi sulla vita quotidiana che io faccio. E praticamente niente, meditando su queste piccole frasi, dico cavolo, ma come fa? Cioè, è irraggiungibile per me questa perfezione? Per me è proprio irraggiungibile. E mi accorgo, faccio degli esempi, specialmente sono molto polemico quando vedo i telegiornali. Sono tutti negativi. Per me sono tutti negativi, perché comunque migliaia di immigrati di qua e io c'ho sempre da dire qualcosa, e sulla politica c'ho sempre da dire qualcosa, al che poi magari lei mi riprende e io quando un attimino magari taccio quell'attimo, rifletto, magari parlando con lei, comincio a vedere dei spiralli di luce, nel senso che però poverini, è vero, lì c'è la guerra, devono scappare, e comincio ad aprire il cuore, nel senso che comincio a guardare il lato positivo e non più tutti i peccati che fa l'uomo, diciamo, in generale. Insomma, e mi accorgo che comunque, stando un attimino a riflettere su queste cose, anche su dei colleghi che dicono qualcosa di male o qualcosa che non mi va, taccio, rifletto un attimino, poi mi porgo a questa persona in un modo diverso, dove noto la complicità di quest'altra persona, nel senso che se io avessi aggredito questa persona avrei avrei sicuramente ricevuto tutt'altra che
una reazione che uguale amore, contraria.
E allora, sai, comincio a riflettere un po' come agire sulla rifletto, ecco, la riflessione per portare, diciamo, un po' di luce nel mio cuore e diciamo tacere e avere un po' di pazienza nel riflettere, ecco, in questo.
Sì. Questa cosa che taci mi piace.
Ma soprattutto poi sicuramente lui ne vede i frutti.
Sì. No, mi accorgo, sì, mi accorgo sì della differenza. Frutti, cioè. Della differenza proprio di.
Sì, 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 sì.
Però ne passa questo tipo di a sentire frasi come le loro. Buonanotte, nel senso che comunque.
Poi sai, il Signore è inarrivabile. Sì, però sì, non siamo noi che arriviamo a Lui, è Lui che arriva a noi se noi gli diciamo il nostro sì. Mm-hmm. E se dovessimo essere noi ad arrivarci, è così voglia, non esiste. Però è Lui che arriva, è Lui che si è fatto piccolo. Perché noi, per farci grandi, noi non ci potevamo fare grandi per arrivare a Lui. Quindi.
Sai, Ezio, quello che stavi dicendo sulle guerre, no? In Siria, eccetera. Padre Ibrahim, che è stato lì da noi, questo posso dire, vabbè. Anche io vedevo tutto negativo, no? Dico, padre, mamma, lei vede i bambini sgozzati, così, depressione in giro, perché è una situazione veramente. E allora lui mi diceva, allora lui propone alle persone, ai suoi parrocchiani, ai bambini, era esplosa una bomba, una cosa che mi è rimasta impressa, è una cosa bellissima, ed è rimasta a metà, no? Come se fosse una specie di vaso. Lui con i bambini e i suoi parrocchiani ha preso, l'ha riempita di terra e ci ha piantato i fiorellini per dirgli la bellezza del Signore. Cioè, è una cosa che mi ha colpito tanto, perché dalle macerie possono nascere delle bellezze incredibili, no? E ho sempre quella. Lasciare dei fiori, no? Perché tu dici, almeno i bambini che sono frutto dell'amore guardano comunque la bellezza di Dio, no? Che è quella poi, la bellezza del creato, della vita.
Grazie.
E comunque,
no, allora a me è successo invece il contrario.
Di che?
Di tutto, del fatto di vedere gli altri, allora il discorso di vedere, di avere pazienza con gli altri, no? Cioè il fatto di dire ok, adesso io devo cercare la parte appunto, cioè Cristo dentro a qualcuno. Invece è stato fatto secondo me appunto nei miei confronti, magari non volutamente, però perché io proprio questa settimana ho fatto proprio un errore micidiale, cioè proprio ho sbagliato, proprio quando sbagli dici porca miseria, ho sbagliato. E allora mi sono proprio resa conto, era come se fossi disgiunta, cioè mentre sbagliavo, stavo sbagliando, ho proprio litigato, cioè non volutamente, ma è partita la testa. Perché mio fratello ha detto una frase che non era infelice, però io ci ho visto che lui non aveva ben compreso una situazione, no? E a me mi è scattata una rabbia, cioè sul subito ci sono rimasta malissimo, così, sono rimasta punto. Poi lui è andato, perché era venuto a casa mia e così, allora io sono rimasta lì e mi è partito l'embolo, no? Come si suol dire. E cosa ho fatto? Bruttissimo. Infatti sono rimasta pentita per tipo 5 giorni così in silenzio. E gli ho mandato proprio questi messaggi, orribili, lo giuro, guardate, proprio la confessione. E io dentro di me, mentre lo facevo, dicevo, ma ero fuori di me. E allora io a un certo punto, poi ho finito, li ascoltavo pure. E mentre li ho riascoltati, ho provato una vergogna. Cioè, sul momento, era proprio. Neanche aspettare un'oretta per dire che ti passa la rabbiatura. No, nel momento stesso li ho riascoltati, provavo un orrore per me stessa e allo stesso tempo era una cosa stranissima. Allora mi sono detta, perché non ho l'applicazione che posso cancellare? io non ce l'ho, cioè sapete che c'è il modo per cancellare, io non ce l'ho. E cioè, volevo cancellarli e vedevo che anche li aveva ascoltati. Allora cosa ho fatto? Per evitare di aumentare tutta quella roba lì, ho detto adesso io lo blocco, così se lui mi risponde io non lo so. E almeno evitiamo che mi...
Continuiamo con sta follia, no?
E boh. Poi l'ho risbloccato, visto che non arrivava niente. Ho detto, beh, forse l'ha fatto, non lo saprò mai. E c'è stato un silenzio tombale per tipo 5 giorni. Volevo riascoltare, cioè no, non devo riascoltare. Non
ma
puoi,
potevi
non
solo andare a confessarti, scusami.
Infatti, ma ah, infatti. Però la cosa buona è stato il fatto che io sul momento, no, infatti, cioè, assolutamente, no? La cosa buona è stato il fatto che io mi sono resa conto che quella era la modalità anteriore, non so, precedente, perché nel momento stesso io dicevo, cosa hai fatto? No, me ne rendevo conto. E li ho lasciati lì, ho detto, adesso li volevo cancellare. E poi per me dicevo,
mi pesava. Erano lì a mia perenne vergogna.
Esatto. E volevo dirgli, guarda, cancellali, perché mi vergogno troppo. Infatti volevo fare qualcosa di questo genere, ma adesso per fortuna, lui ho aspettato in silenzio e ho detto, è sparito. Stavo in silenzio, non sapevo cosa fare. E poi è successo che mi ha scritto e io gli ho risposto subito bene, tranquillissimamente, come se niente fosse successo. E sono stata così. Quindi in un certo senso penso che lui forse è stato lui che ha avuto una grande pazienza nei miei confronti, no? Perché avrà detto o è impazzita, perché io in quel momento sono seriamente impazzita, cioè lo giuro, e quindi ho detto dentro di me che vergogna. Ho provato una vergogna che voi non potete immaginare.
Cioè, sì, ce la immaginiamo benissimo.
Ma la cosa che soffre, infatti adesso non c'è stato modo di rivederci, ma comunque adesso ci dovremmo vedere, nel senso. Però in ogni caso, come se niente fosse successo, è successo che è come se niente fosse successo. Forse perché mi conosce, forse perché. Però ecco, devo dire che sono contenta. Adesso sembra una cavolata, però in quel momento gli ho detto, ma come fai ancora a cadere in una...
Non era
proprio possibile. Io ho detto, non puoi più avere queste paure dentro di me, me lo sono proprio detto, ho detto, adesso non è più quello di prima, tu adesso non devi più avere sti timori per le solite situazioni che comunque sono sempre quelle, no? Generali, magari le paure che possiamo avere, o i soldi, o le cose, le varie problematiche che ci sono nella vita, ci sono sempre. E anche se le altre persone non le possono comprendere, perché ci rendiamo conto che loro sono in un'altra situazione, come noi reagiamo? Adesso sembra la cosa da 5 minuti, una riflessione da 5 spicciola, però in realtà io in quel momento capivo fermamente che io non avevo più motivo per reagire così, cioè è stato proprio talmente chiaro. Effettivamente mi è passata subito, cioè sono riuscita poi a dormire comunque nonostante che avevo reagito così male, e poi ho vissuto solo questi giorni di vergogna, ecco, dentro di me dicevo speriamo che vada tutto bene, che ho pregato che tutto si pacificasse senza troppi, che non ritornasse più quello che c'era stato prima, che c'erano 7 mesi di lavoro per poter tornare a una pace, e invece non lo so, vuoi che... Non so.
Solo io sto per allenarsi nella pazienza, insomma, che stavamo preparando.
Ma infatti, poi, cioè, non lo so, è successo comunque, in ogni caso.
Però, secondo me, perché anch'io venerdì ho vissuto questa cosa, secondo me, cioè, il Signore probabilmente ha voluto farci vedere la donna vecchia, quello che eravamo prima, quello che siamo adesso. Come prima una macchia non ci faceva nulla perché eravamo sporchi, come adesso invece una macchia è come su un vestito nuovo, la vediamo e ci pesa, ci dà fastidio.
Ci mette anche alla prova, diciamo, sì, secondo me ci quasi fammi vedere come si fa.
Sì, vabbè, sì, ed è una cosa. E rispondendo Enzo, in ultimo poi, come gli hai detto tu, già gli hai risposto che non siamo noi che andiamo là, è lui che arriva qua. Perché sì, io questo mese di grazia dove tutto è cambiato, è grazia e dono, io non c'entro nulla. Cioè, preghi vabbè, e
noi c'entriamo per il nostro
esatto,
sì.
Esatto, facciamo il sì, e preghi, prendi la comunione, ti confessi, che è una cosa incredibile, la confessione, e piano piano il Signore ci fa crescere, ma in questi 2 giorni io davvero ho rivissuto com'ero e senza credo, non credo, però lo sento meno dentro, perché è come se davvero nel peccato si allontana, quindi tu questa roba qua non la vuoi. Cioè, era per dire che la vivevo.
Se entra uno spirito che non è lo spirito di Dio, è chiaro che lo spirito, esatto, del Signore non lo senti più.
Esatto.
Non è che se ne sei tu che l'hai buttato,
esatto,
fuori.
Però con lo spirito del Signore è Lui che lavora, sì, è Lui che ottiene risultati, è Lui che è paziente, è Lui che
insieme non possono
agisce. Quindi se Lui non c'è, tu non riuscirai anche dopo 10 anni a un certo punto per qualche cavolato che cioè. E lo fai uscire, tu non riuscirai più a essere paziente, amorevole, almeno secondo me, io penso così, perché mi è capitato molte volte di essere più vicina, più in lui o lui in me, non so, cioè è essere completamente diversa da come sono quando sono senza di lui. Cioè, quindi con lui si riesce a fare, io, senza di lui. Non no, si fa
e io, tu.
Nulla, quindi
posso fare una battuta? Che nella divina volontà l'applicazione c'è, nel senso che poi cioè, tutte le cose che sbagliamo perché magari lasciamo spazio alla nostra volontà, per grazia di Dio possiamo tornare indietro a quel momento e rifarlo con Gesù. Cioè, se lo fai personalmente, lo rifai sostituendo quell'atto, quella parola, con lui in bene, o ad esempio, non lo so, io dove lavoravo prima c'era un medico che era, ogni volta che apriva la bocca era una bestemmia, cioè lo diceva come sfottò, diciamo. Allora lì puoi bruciarla, cioè io la brucio e la sostituisco comunque con una parola, una benedizione d'amore. E poi, ad esempio, beh, questa è una preghiera che faccio io, prendo il sangue di Gesù e purifico le sue labbra, la sua mente, il suo cuore, e, oppure le rinserro, dico Signore, rinserro le labbra perché non si può più sentire, cioè era veramente una sofferenza per me. E lui mi guardava negli occhi quando bestemmiava, quindi era come se, come diceva prima, c'era il nemico.
Sì, sì.
E questa cosa l'avevo raccontata anche a Gilli, le prime due volte, quando magari cenavamo, io lo guardavo, ma lo guardavo male, come dire, mi stai facendo, cioè sto soffrendo col Signore, però mi veniva quella brutta occhiata. Mentre poi lo guardavo e dicevo, cioè è entrata di me una misericordia, la misericordia proprio di Gesù, e sentivo che riuscivo a guardarlo con una tenerezza, ma anche proprio con la pietà. E gli dicevo, Signore, fa veramente che incontri questo tuo sguardo. E anche se poi io non lo vedrò più, che questo sguardo gli rimanga veramente inciso nel cuore, davanti agli occhi, perché si converte. Io prego tuttora per questa persona, perché vabbè, poi nella divina volontà è comunque anche un po' il nostro compito, però per grazia appunto noi ci rendiamo conto di tutti gli errori che facciamo. Però veramente possiamo subito correre ai ripari, cioè appena senti questa cosa, se poi chiedi scusa, io chiedo scusa se riconosco di aver sbagliato, però sicuramente riparo in questo modo, in modo che rifaccio quell'atto e lo lascio nella divina volontà, aggiustato. Ci sono tante cose nella vita che comunque ho sbagliato e magari riemerge questa cosa adesso e puoi riparare comunque anche cioè, tutte quelle vecchie, quindi... Cioè, sì, certo, tu puoi riparare certo tutto quello che hai sbagliato prima, quindi cioè, è una cosa bellissima. Quindi l'applicazione ce l'abbiamo.
Esatto. L'applicazione
è l'applicazione che
abbiamo l'app.
Però vedere, c'è un'applicazione, io non mi voglio.
Adesso cosa
c'è
l'applicazione?
No. In settimana mi è capitato, la mattina vado a messa, scendo, c'è un ragazzo di colore che mi chiede qualcosa, no? Non è di quelli che sta davanti alla chiesa, ma proprio... passavo in quel momento, io anche in genere do, non so che mi è venuto in quel momento, l'ho guardato e mi sono andata senza dire niente. Entrando ho sentito proprio un rimorso pazzesco, no? Ho detto, ma Signore, ma sta mica a me giudicare se adesso dicono, sai, io sono tutti loro. Ho detto, ti prego Signore, intanto ho chiesto perdono nell'Eucaristia, l'ho preso per lui, e poi ho detto, ridammi la possibilità di recuperare, no? Ma voi lo sapete che io sono uscita, e poi era presto, quindi facevo io, sento la campana, poi scappo perché arrivo in ritardo al lavoro, no? E invece ho detto, manca qualche minuto, ce la faccio a prendere la benedizione, che non, dopo l'Eucaristia non riesco mai, scappo. E aspetto, e il prete invece si è seduto, ho detto, miseria, alzati, alzati, no, niente, questo è stato lì, me ne vado. Intanto che sto per andare, lui si è alzato, però ho detto, vabbè, stavo uscendo, ero già sulla porta, e faccio la scalinata e c'è questo ragazzo, io ci sono rimasta, e gli ho detto, sì, un attimo, ho preso qualcosa, gliel'ho dato, e questo qui mi ha detto che Dio ti benedica, ho preso anche la benedizione della mia. Io sono stata cioè, poi mi sono anche girata a guardare se si piazzava davanti alla chiesa all'uscita a chiedere, ma questo ha fatto tutto un giro per poi tornare
per benedirti,
per dare la possibilità di imparare. Io sono sicura di questo.
Sì, sì, sì. Comunque il Signore ti mette alla prova, anche io un episodio simile. Allora sono andata a casa, c'era in casa mia figlia e gli fa, ho fame, dammi da mangiare, ma io sto male. Allora ho detto, Francesca, guarda chi è, perché a fragare tu dice, stai attenta, però perché magari ti capita quello che ti dà una botta in testa. E l'abbiamo guardato dalla finestra, era veramente una persona che avesse bisogno. Allora gli ho detto, Francesca, avvisa di aspettare un attimo che prepariamo qualcosa. E che mai è capitato con me, ha detto, Signore ti benedico, io sono rimasta qua, anch'io come un salame. Sì. E gli ho detto, il pane e l'acqua non si rifiuta nessuno, però lui è andato via contento perché andava in giro per le case a cercare da mangiare. Probabilmente aveva qualcuno da mangiare, aveva necessità, fratelli, non so. Sì, è stata una cosa, ti spiazza perché tu non te l'aspetti, lo fai, il Signore dice stai zitta quando fai carità e lui poi mi benedice, ti dice vabbè.
Ti dicono così.
Eh?
Sì,
ah,
sì,
dicono,
sì.
Ti
benedico. Sì, 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 sì.
Ma meno male.
Comincio con gli occhietti.
No, io ho notato che questa settimana il Signore mi ha messa a dura prova e ha esercitato la mia pazienza su di me, no? Io mi ero fatta tutti i miei progettini di esami da fare, questa era l'ultima settimana prima che chiudesse la sessione e dovevo dare un esame mercoledì sera, solo che martedì inizio a star male. E avevo iniziato a preparare questo esame con altri miei amici, tra l'altro ero io che avevo dato delle dritte a loro su come prepararlo, li avevo aiutati, quindi insomma ero già a buon punto, dovevo solo terminare di studiare. In questo modo potevo dare, diciamo, dividere l'esame in due parti, ne toglievo una parte. Martedì inizio a star male, mercoledì ho la febbre, tra martedì e mercoledì l'esame non ho potuto darlo. Quindi ero arrabbiatissima e disperata perché dicevo, insomma, è abbastanza pesante, me lo trascino ancora per altri mesi, cosa faccio? E nulla, alla fine non l'ho dato, però mi sono resa conto che comunque è vero, lui ha un attimino messo le redini al mio collo, ma da una parte, insomma, mi ha detto aspetta, fermati un attimo, forse è un bene che tu non lo dai subito adesso, perché sennò è talmente importante questo esame che superando una parte, se poi non superi la seconda, devi ridarlo tutto da capo e quindi a me mi vincola tantissimo e entro quasi in apprensione. Quindi probabilmente mi ha detto ascolta, dallo tutto in una volta sola e
insomma, quando l'hai adesso? Quando lo darai?
Giugno, luglio, però non so, secondo me tanto sulla prima parte sono pronta.
Vabbè, così fai tempo a preparare la seconda.
Esatto. Ma almeno non lo
so. Avvisaci che così ti accompagniamo con la schiera di alati.
Però anche qui, sì. È vero, magari lui ti mette la prova, però queste prove sono anche per il tuo bene. Magari ti chiede della pazienza, ma a fin di bene.
Poi io... guarda, quando ti cionca proprio, come dice mia cugina, tu non hai il minimo dubbio che va bene così, perché non è che puoi scegliere, se c'è un febbrone non esci.
Ma non è così semplice che a me venga la febbre, oltretutto, quindi c'è proprio questa sera, sei fatto apposta.
Ma una volta era successa una cosa tipo questa, ma veramente una cosa così. Che mi ricordo, stavo lavorando come archivista in un periodo e dovevo concludere questo lavoro, era proprio un lavoro transitorio, giusto per guadagnare qualcosa. e lavoravo in questa azienda, a un certo punto mi ricordo che c'era fra queste persone un ragazzo che mi aveva avvicinato e mi voleva proporre una sorta di tipo di lavoro, in un modo, insomma, era, cioè, una cosa strana. E io dicevo, ma in che senso? Non riuscivo a capire, una questione di assicurazione, una cosa che non era, secondo me, legale. E io ho detto, ma di che cosa si tratta? E lui diceva, ah, domani vieni e ne parliamo. Io ve lo giuro. Sono andata a casa, mi è venuto un mal di gola, e io poi lunedì dopo era l'ultimo giorno di lavoro, un mal di gola proprio cioè una cosa violentissima, ma nel giro di 3 ore che ho dovuto, avevo la lezione di canto, ho dovuto andare lì, guarda, non riesco manco a parlare, leggiamo la teoria, facciamo un po' di teoria, una cosa. Il giorno dopo sono dovuta rimanere a casa, cioè sono dovuta mettere in malattia, non, in 3 mesi mai è successo, io poi sono una che tiene duro, così. Niente, lunedì dopo non c'è stato neanche più modo di parlarci con questa persona. Io quel giorno, per fortuna, Dio grazie, cioè sono rimasta a casa del lavoro, perché sicuramente io ingenuamente sentivo che c'era qualcosa che non andava. Non
era una cosa ambigua.
Era una cosa molto ambigua, secondo me. E non era una cosa a posto. Io mi ero resa conto che c'era qualcosa di strano, però ero ero facilmente abbordabile, veramente, in queste cose. Credere veramente in... E sono stata contenta di andare a vedere. Sì, proprio.
Bene.
Ti vado via.
Volevi dirci qualcosa, Matti?
Due parole. Io con un po' di immaginazione guardo la parola pazienza e vedo praticamente che è l'insieme di 3 parole. Vedo PA, pace. ZI è... posso immaginarla come silenzio, ZI, ok? Insa, essenza, ok? Cioè l'essenza del silenzio che crea pace.
Questo noi non abbiamo proprio minimamente.
Un po' di magia.
Vabbè, ma si mettono insieme tutti i carini.
È vero, è bellissimo.
Niente, proprio 2 parole, nel senso che c'è anche il detto, la pazienza è la virtù dei forti.
Sì.
Ovvero che davanti a qualsiasi tipo di scelta non bisogna affrettarsi, come vabbè, è capitato al sottoscritto, ma bisogna avere appunto questo tempo di riflessione che porta a una scelta, delle scelte che sono ponderate e sono per il bene di te stesso, in sostanza. E mi è capitato appunto, adesso non sto a dire esattamente cosa è successo, però è capitato un fatto, devo fare una scelta e il mio interiore ti porta ad affrettarti a fare questa scelta, no? E invece esiste la preghiera, per cui se hai pazienza e ti fidi, ti illumineranno. E a proposito di queste parole, e a proposito della pazienza, ho scritto una canzone che parla proprio appunto della pazienza e del fatto che se tu ti dai questo periodo di riflessione, quello che ti può accadere dopo, se ti fidi, effettivamente le risposte arrivano e qualcosa di bello comunque accade nella vita. Okay.
Maria, chi di voi spegnerebbe la luce proprio mentre si accinge a compiere un lavoro delicato o a ricevere persone di riguardo o semplicemente a sedere a tavola per condividere la cena con i suoi amici? Come mai allora, proprio in queste circostanze, vi capita di mettere da parte la parola e di affrontare ogni cosa al buio, spegnendo di fatto colui che dice io sono la luce del mondo?
A me è capitato.
Perché allora uno non ha avuto il tempo, la pazienza, la voglia di aspettare, di spegnere la luce. Se tu non mandi avanti la preghiera, non invochi lo spirito su tutte le situazioni, hai spento di fatto la luce e l'hai spenta proprio nel momento in cui ne avevi più bisogno.
Infatti in quell'episodio che mi è capitato in chiesa, no? Quando sono uscita poi ho pianto, perché ho anche capito, dico, ma il Signore davvero ti ascolta. Cioè io lì, magari anche inconsapevolmente, detto, signore, cioè, fa che torni, che possa rimediare, no? E io poi, vabbè, prega, cioè, presa anche un po' dall'ansia, da questo dispiacere, no? Ma quando sono uscita e l'ho trovato, cioè,
sì.
E infatti poi andando che mi sono girata, poi ho pianto, no? E già ero in macchina, e guardavo sulla gradinata, non c'era questo, quindi non era fermo, no? E ho pianto perché ho detto, ma come ti ascolta il Signore, no? E mi sono sentita anche un po' così, proprio per tutte le volte che veramente non ho pregato per qualcuno, no? E quel giorno mi ricordo di aver pregato molto intensamente per le anime in cui io, Aurora, è un po' che ti voglio chiedere, sono quelle persone lontane dal Signore che non capiscono.
Sì, è lui la luce, sia di qui che di là.
Ho pregato davvero per, forse sono riuscita a pregare un pochino per mia sorella, per le persone con cui faccio davvero più fatica,
assolutamente,
no?
Certo,
e dire, caspita, ma ti ascolta così? Ti ascolta così?
Perché sulla tua parola getterò le reti. Ho messo anche questo. Penso che... Lo leggiamo?
Sì.
Figli miei, qui non c'è speranza che rimane delusa. Non c'è attesa troppo lunga o costi che non possono affrontare. Quelli che hanno il privilegio di gettare le loro reti in questo mare, che è ovviamente il mare del Divin Volere, fidandosi della parola vivente in loro, mio figlio Gesù. Questi non ritireranno le reti, spazientiti, perché hanno faticato abbastanza inutilmente. E non si affideranno alla loro esperienza umana, che suggerisce l'inutilità della perseveranza, né invocheranno l'evidenza cieca che non ci sono pesci. L'evidenza cieca è la nostra, quella umana. Pacificamente, in attesa a tempo indeterminato, perché già in possesso dell'Eterno, vivono attivamente e senza ansia il tempo presente, già fecondato dall'infinito, certi che ogni bene venga a gonfiare le loro reti, pronti a gioirne, ma anche a lasciare tutto per navigare altrove, dovunque la parola li conduca. Gettare le reti sulla parola nel divino volere, pescare il verbo stesso, e poi la mamma, come sempre, ci benedice. Allora, se c'è questa pazienza, se c'è questa fiducia, se c'è questo abbandono, non possiamo essere spazientiti, non possiamo pensare razionalmente questa cosa non può essere, perché è impossibile, perché è troppo difficile, perché non ci sono cose che sono troppo difficili per l'onnipotenza, quando questa onnipotenza non è bloccata dalla nostra incredulità e dalla mancanza di fede. Perché lui può tutto. Siamo noi che possiamo bloccarlo perché non ci crediamo, perché non siamo pacificamente in attesa, non senza far niente, perché vivono attivamente e senza ansia. Questo, no? E poi è anche bello ricordarci, pronti anche a lasciare tutto per navigare altrove, perché anche quello che il Signore ci dà non è un qualcosa al quale dobbiamo attaccarci in senso umano. Adesso ho trovato un posto che mi metto comoda qui, mi piace, mi è andato da... e di qui non mi sposta nessuno, no? Non è così. Grazie Signore, adesso vivo questo che tu mi hai dato, a modo tuo, per il bene mio e di tutti, ma se domani mi mandi da un'altra parte, eccomi. È vero? Allora questo vuol dire pescare il verbo stesso. Se non avete qualche altra cosa, c'è anche un'altra riflessione che ho messo sull'ultima pagina. Però se dovete dire qualcosa a voi, ditelo.
Volevo
però mi è capitato un po' di questo della parte del che tante volte succede che ancora ci sono dei momenti ma velocissimi, rapidissimi, che magari succede che magari mi insorge qualche dubbio, no? Certo. E adesso ho proprio imparato che appena mi viene il dubbio che penso, cioè è come se mi venisse il dubbio di non essere o voluta o amata, e io capisco adesso lo vedo talmente chiaramente, cioè subito scaccio via.
È una tentazione, certo.
È proprio questo, sia quella più grossa, diciamo, poi il dubbio. Quando arriva quella roba lì, dico, guarda, mi sembra ancora qua, sei. No, cioè, no, ancora sei qui a rompermi le scatole. Adesso
ma mai in vacanza.
Subito, ma...
oh. Sì.
Così. E questo funziona tantissimo, eh. Appena così, dico, no, senti, cioè, fuori. Così, e funziona talmente tanto che... Ma addirittura stanotte mi è successo. Ho avuto pazienza io stanotte, c'era una mia amica che mi aveva stressato in una maniera che non ce la facevo più, cioè fino alle 2:30 mi ha tenuta a parlare anche di cose che non volevo sentire, e a un certo punto veramente per fortuna sono stata liberata da questa cosa, però mi aveva messo addosso un'ansia che ho detto adesso io come faccio ad andare a dormire. Ho avuto veramente un momento di che avevo perso la pace e la calma nella mia casa, che fino a poche ore prima invece c'era, e ho detto è successo qualcosa. E allora lì subito sono riuscita a, cioè ho richiamato subito, veramente ho iniziato a pregare ad alta voce in casa, l'ho fatto, in un secondo, per il primo Padre Nostro, c'erano le fiorelline, le farfalline, così.
Comunque, volevo dirti questo, Maria, non è obbligatorio stare a sentire delle ore, dei discorsi,
no, ho cercato di...
che no, proprio li blocchi, perché te ne accorgi, se a un certo punto sono...
Sì.
È uno sfogo, un bisogno di aiuto per una persona.
Ma ero arrivato a un punto che...
Ma se è solo distruttivo e non costruisce niente.
Infatti sono arrivato a un punto che ho guardato e ho detto, guarda, io ti metto questa roba qua.
No.
Gli ho detto con pace e amore,
sì,
ho detto questa roba qua. Però ormai era come se ho detto, guarda te, e poi ho pensato, siamo in Quaresima e che mi abbiano detto queste cose, in questa mia... cioè.
Sì.
Ho sentito proprio una pesantezza, mi sono guardata intorno, ho chiuso la porta, ho fatto così, mi sono guardata intorno e ho detto, bene. Allora ho iniziato subito a pregare, è stato fantastico. Nel giro di un Padre Nostro, un'Ave Maria,
però se li eviti prima...
Sì, no, infatti... È
meglio prevenire che curare.
Esatto.
No, perché ci sono delle persone per le quali dobbiamo pregare, per
infatti,
carità,
no,
che però hanno una specialità. Riescono proprio a rendere l'atmosfera pesante e a vedere la luce che si abbassa.
È vero, è
così. Che non ce la puoi fare, no? Cioè, a un certo punto,
Questa ragazza però si era persa in questo discorso, io la guardavo, ero così, come per dire, cosa mi sta raccontando? E così
cioè, ferma tutto. Fai cadere la linea.
Ma no, la presenza. Adesso guarda, domani devo andare a Lesbo, devo andare. Cosa vuoi fare? A pregare. Ho dato la pacchetta.
Ma ci sono quelli che continuano. Più tu li stoppi, più vanno avanti.
Fai cadere la linea.
Ancora? Che ce l'hai davanti?
Ma ce l'hai davanti? No, scusa, ma io parliamo un'altra lingua, per cui non capisco quello che dici.
Ma non so, tu vorresti mettere i fiorellini ovunque, sì, invece no, ti buttano addosso di tutto.
Lo so, purtroppo conosco bene. Se tu sei con me, insieme, Signore, se tu sei con noi, fermi nel bene qualunque cosa accada, vogliamo imitare la pazienza del Cristo, quella che sopporta non solo l'ineluttabile, ma soprattutto quanto potrebbe facilmente schivare se ne avesse la volontà, e invece non si sottrae, e accetta e sopporta per amore, e trasforma la propria preghiera in una coppa d'oro piena di profumi offerta davanti al trono del Padre. La pazienza di porre la nostra misura nella tua misura, Signore, e sprigionare la potenza chiusa a chiave da secoli di miseria senza fede. La pazienza della speranza fino in fondo, mentre l'umanità sembra perduta e inarrestabile la discesa negli abissi del male. La pazienza di amare come unica arma di difesa per se stessi e per il mondo, che invece offende tutto e tutti con tanto fragore e a volte sembra prevalere, fino a quando, stremato dalla propria inutile violenza, si inginocchia davanti alla croce santa. Questi è veramente il Figlio di Dio. La pazienza di attendere che i dispersi si ritrovino, si riconoscano figli e ti riconoscano padre nel divino volere, mio Dio, così sia.
Ho messo ancora un pezzettino. Ci sta. La pazienza è strettamente collegata con la prudenza. Prudente vuol dire che sta attento, attento a non farsi male, a non ferire, a non perdere, a non dimenticare, a non scivolare, a non fare indigestione, a scegliere, a riconoscere i segni e la strada, a non farsi confondere, a orientarsi con la bussola giusta, a non scandalizzare i piccoli magari per distrazione o superficialità. Dunque prudenza si sposa con quella vigilanza che ci fa compiere ogni azione sotto gli occhi di Dio nella pazienza di Cristo. Fiat.